Scientia Crucis di Edith Stein. Lo spogliamento della memoria. Il santo si è occupato nei commenti esposti soprattutto del rapporto fra conoscenza e fede in vista della meta dell'unione con Dio. Davanti a noi si è spalancato il vasto regno dello Spirito, si è svelata con mano maestra, descritta e indagata nel suo significato, nell'insieme degli eventi spirituali, una grande quantità di accadimenti spirituali, di cui l'abituale esperienza non sospetta nulla. Nel nostro contesto non sarebbe possibile anche solo sfiorare tutta la pienezza di interrogativi e di prospettive apertesi davanti a noi. Indagheremo quanto è importante per il nostro assunto. Prima però dobbiamo ancora seguire il pensiero del santo. Egli ha, in quanto precede, fortemente sottolineato che il cammino della fede nella notte oscura è un cammino di croce. D'altro canto, si è parlato così tanto di luce e di beatitudine da sembrare talvolta che il tema della notte e il tema della croce sia stato abbandonato. Poiché non si trattava di un'anticipazione della meta, che però bisogna conoscere per comprenderne il cammino, questo intero regno di illuminazioni e di grazie è dispiegato solo per dimostrare che vi si deve rinunciare. Solo chi ha posseduto questo regno può ben misurare come debba essere doloroso un simile volontario spogliamento. Come debba essere oscuro quando in piena luce si chiudano gli occhi. Come sia una vera crocifissione legare la vita dello spirito e sottrargli tutto quanto lo soddisfa. È già stato rilevato come con questo spogliamento non venga colpito solo l'intelletto, ma anche le altre forze spirituali, memoria e volontà. Alla loro preparazione per l'unione divina è dedicato l'ultimo libro della salita. Perché l'anima deve imparare a conoscere Dio più da quanto Egli non è che da quanto è. Deve arrivare a Lui mentre rinuncia del tutto alle sue percezioni naturali e soprannaturali, invece di accettarle. Dobbiamo liberare la memoria da tutti gli ostacoli naturali che interrompono il cammino, per poi innalzarla sopra se stessa, cioè da quella ormai circoscritta conoscenza e da ogni possesso sensibile, verso la somma speranza dell'incomprensibile Dio. In primo luogo, deve essere svestita da ogni conoscenza e immagine acquisita per mezzo del senso sensibile, poiché non c'è nessuna forma e nessuna immagine con la quale la memoria possa comprendere Dio. Deve liberarsi da tutte le forme tranne da Dio. Mentre è unita a Dio, parimenti senza forma e senza immagine, l'immaginazione non opera più. La memoria è totalmente immersa nel sommo bene, in totale oblio, senza il più piccolo ricordo di qualche cosa, Il totale svuotamento che ha luogo nell'unione non è, come l'unione stessa, solo il frutto della propria attività. Siamo già davanti a qualche cosa di straordinario. Quando Dio opera tali tocchi di unione, talvolta improvvisamente nel cervello, avviene una certa scossa. È così forte che si crede di perdere la testa e di smarrire tutto l'intelletto e il senso. Ed allora la memoria viene svuotata e purificata da ogni conoscenza. La sospensione dell'immaginazione e l'oblio della memoria è talvolta così grande da richiedere molto tempo prima di ritornare in sé e di osservare quanto le sia capitato in tutto questo tempo. Una tale eliminazione delle potenze capita solo all'inizio dell'unione, non più nei perfetti. In costoro tutto viene guidato dallo Spirito Santo. Egli li avverte nel tempo esatto di quanto devono fare, così rimangono preservati dagli errori nel comportamento esterno, tipici dello stadio di transizione. La purificazione perfetta è quindi passiva e sperimentata come opera di Dio. L'anima deve sopportare la preparazione, quanto i sensi offrono sempre. Non lo accoglie nella memoria, ma lo consegna all'oblio e si sforza, quando necessario, di pensare ad altre cose. Non rimane quindi conservata alcuna immagine di ricordo nella memoria, come siano state tali cose e se sono esistite. Si lascia la memoria completamente libera, senza freni, e si cerca di non abbandonarla a nessuna meditazione di cose terrestri o celesti. Si lasciano cadere queste cose nell'oblio, come cose che impediscono il cammino. Al contrario, un'anima spirituale che voglia usare i ricordi e i procedimenti discorsivi della memoria come cammino a Dio sperimenterà uno svantaggio triplice. Dovrà soffrire da parte delle cose del mondo di molteplici povertà, per esempio di falsità, imperfezioni, appetiti, inclinazioni alla critica, scioppio di tempo, eccetera, eccetera. Se si lascia che la memoria si occupi di quanto ha percepito attraverso i sensi, allora cadrà ad ogni passo di imperfezioni. Infatti nell'anima rimane sempre una qualche certa inclinazione, ora di preoccupazione, ora di timore, ora di odio e di speranza vana o di vano piacere, cose che impediscono la completa purità dell'anima e la limpida unione con Dio. Magnificamente si ovvia tutto in una sola volta, quando si rende libera la memoria da tutto. Veramente non è necessario rifiutare quanto si riferisce solo a Dio e contribuisce a quella conoscenza generale, pura e semplice di Dio, ma solo a quanto pretende di avvicinarci a Lui con immagini e con il paragone a qualche creatura. La cosa migliore è portare le potenze dell'anima al riposo e al silenzio, perché Dio possa parlare all'anima. Allora un fiume di pace si riversa su di lei e viene liberata da ogni turbamento e da ogni sospetto, da sconcerti e tenebre che il timore le incuteva di essere ormai perduta e sul punto di perdersi. Danni successivi provengono da parte del diavolo. Egli è in grado di suscitare nell'anima nuove impressioni, notizie, procedimenti discorsivi e con il loro aiuto introdurvi odio e amore vano. La maggior parte degli inganni e dei mali che il diavolo insinua nell'anima scaturiscono dalle conoscenze e dai percorsi discorsivi della memoria, e con il loro aiuto può risvegliare l'orgoglio, l'avarizia, l'invidia, l'ira, eccetera, eccetera. Quando però questa potenza è avvolta nella totale oscurità dell'oblio e la sua attività è legata, rimane chiusa la porta all'influsso negativo del nemico cattivo e comporta una grande benedizione all'anima. Il terzo danno consiste nel fatto che i contenuti naturali della memoria nell'anima possono frenare il bene morale e derubarla del bene spirituale. Il bene morale consiste nell'imbrigliare le passioni e nel frenare gli appetiti disordinati, tanto che siano possibili riposo, pace ed abbandono dell'anima e di conseguenza le virtù morali. Ogni disordine però e ogni sconcerto della pace nell'anima proviene dai contenuti della memoria. L'anima che vive nell'agitazione, che non ha alcun sostegno nel bene morale, è anche insensibile per lo spirituale, che si trova a suo agio solo in un'anima abbandonata e colma di pace. Se l'anima concede valore ai contenuti della memoria e vi si rivolge, allora è impossibile che sia libera per l'inafferrabile, cioè per Dio. Se vuole giungere a Dio, deve barattare l'instabile ed il comprensibile con l'immutabile e l'incomprensibile. Allora, invece dei danni indicati, ottiene il vantaggio contrario, riposo e pace dello spirito, purità della coscienza e dell'anima, e perciò la migliore preparazione per ricevere la sapienza umana e divina e le virtù. Rimane preservata dalle suggestioni, dalle tentazioni e dalle agitazioni del nemico cattivo, cui tali pensieri offrivano il destro. Diviene così recettiva agli impulsi e alle ispirazioni dello Spirito Santo. Come le impressioni del senso, così anche quelle soprannaturali, visioni, rivelazioni, locuzioni e sentimenti spirituali lasciano un'impressione molto vivida nella memoria o nella fantasia. Anche per queste vale il principio che l'anima non deve riflettere su cose chiare e distinte per fissarsele nella memoria. Quanto più l'anima aderisce a percezioni distinte e chiare, naturalmente o soprannaturalmente, tanto meno è disposta alla ricezione e alla capacità di immergersi nell'abisso della fede, dove tutto il resto viene inghiottito. Infatti, nessuna forma e conoscenza è Dio, né ha un rapporto con Dio. Esse non possono quindi neppure essere un mezzo prossimo per l'unione con Dio. Di tutto questo si deve liberare la memoria per potersi unire con Dio in speranza mistica perfetta. Ogni possesso è già contro la memoria. Quindi, quanto più la memoria si esercita nella negazione, tanto più guadagna in speranza, e quanto più cresce la speranza, tanto più profondamente l'anima si unisce con Dio. Se si è perfettamente disposta, allora anche il possesso di Dio è perfetto nell'unione divina.